Va bene, allora passiamo al nostro Islam. Stavo dicendo i nostri fratelli musulmani. No, non usate mai i nostri fratelli musulmani. I fratelli musulmani sono un'associazione di carattere politico, religioso politico, di carattere conservatore, che ha iniziato in maniera un po' fondamentalista e direi anche, tra virgolette, non ditelo a loro, terrorista, ma che ormai è su un altro piano e quindi è entrata come partito nel gioco politico normale. La sua radice è nell'Egitto, quindi ma è presente in parecchi stati anche altri. Ecco, l'altra cosa che sull'Islam vorrei subito chiarire, non cominciamo dai pregiudizi. Oggi l'Islam è diventato la panacea di tutti i mali, panacea di tutti i mali nostri e complicazione per i nostri mali, e cioè la panacea perché tutti quelli che alzano la bandiera del loro programma in Italia o in qualche altro paese è perché c'è l'Islam, e allora noi facciamo il programma, facciamo la... Per cui cerchiamo subito di pensare all'Islam come religione, anche se non è facile, perché l'Islam nasce religione e Stato e politica. Mohammed, uso la parola Mohammed, non Maometto, per rispetto all'Islam, perché sapete o non sapete che la traduzione Maometto era legata nel mondo medievale al concetto di mal commetto, commetto il male. Per cui per rispetto sia per le lingue sia per le tradizioni, ma anche per evitare questa eventuale che poi nessuno più ci pensa, quindi siete tutti tranquilli quando usate la parola Maometto, però ecco, io penso che è serio e corretto non usarlo. Nel 610 questo uomo che è della tribù dei Quraysh, in piena Arabia Saudita oggi, allora non c'era il Saud, l'Arabia era un luogo di tribù, vari sceicchi, dove il centro commerciale fondamentale era Medina, è il centro delle espressioni religiose di carattere, ecco, in questo caso uso la parola, ma dalla parte dei musulmani, in questo caso erano politeisti, c'erano tre dee, già c'era la Kaaba, già c'era la pietra nera, considerata una pietra fondamentale, dove facevano i sacrifici, offrivano, c'era una colonia forte ebraica, una colonia cristiana. Mohammed, di questa tribù, i Quraysh, è monoteista, cioè crede in un unico Dio. Ha una relazione significativa col mondo ebraico, conosce qualcosa del mondo ebraico, qualcosa della parola di Dio, della Bibbia, e conosce qualcosa, ma soprattutto dei Vangeli apocrifi e dell'area del cristianesimo nestoriano. Da qui comprendiamo subito come sia impossibile per l'Islam, proprio per le radici da cui parte, di credere che Gesù Cristo è figlio di Dio. Nestorio è quello che si pone in contrasto nel concilio di Nicea tra l'affermazione Maria Theotokos, Maria madre di Dio, Gesù Cristo figlio di Dio, e Maria Cristo Tokos, Maria madre del Messia, ma uomo Gesù. Ecco, le due aree, no? Ora, Mohammed ha una serie di visioni durante la preghiera dell'arcangelo Gabriele, che gli dice ascolta e scrivi. Dunque c'è una sincerità nel Mohammed, generalmente noi l'abbiamo trattato malissimo, ma c'è una sincerità perché se leggete i testi lui ha paura, pensa di essere diventato pazzo vedendo questa immagine e sentendo queste parole, scappa, poi si nasconde, poi alla terza, alla quarta volta chiede parere alla moglie, chiede parere a un saggio del suo gruppo, e questi gli dicono ma se non ti dice cose gravi, sbagliate, eccetera, accetta e vedi. E poi pare perfino che, sembra storico, che abbia chiesto parere ad un cristiano nestoriano, il quale gli dice la stessa cosa. Non può essere il demonio, se ti dice delle cose buone, scrivile e poi vediamo. Nasce così questa esperienza mistica, fortemente mistica, da parte di Muhammad, che inizia a dettare poi al suo scrivano quello che ha ascoltato. E inizia la predicazione nella Mecca contro le tradizioni precedenti religiose. Quindi le varie trinità, c'erano varie trinità, la trinità del sole, della luna e della stella Venere, c'era invece un'altra trinità che era legata a nomi particolari di personaggi che erano del territorio. Ecco, da qui parte una forte predicazione che lo metterà in conflitto con la comunità locale. Conflitto con gli ebrei perché erano i primi commercianti e quelli che vendevano più cose ai vari culti locali. Conflitto con la stessa società presente alla Mecca, non ebraica, non semplicemente ebraica, non semplicemente cristiana, e allora deve fuggire. Fugge ed ecco l'egira, quindi l'uscita dalla Mecca verso Medina, che diventerà Medinat al-Nabi, la città del profeta. I medinesi, già in conflitto con la Mecca, lo sostengono e nasce quindi lì a Medina il passaggio da riformatore religioso a capo di Stato. Usiamo questa terminologia, capo politico, Stato non c'era. È diventato forte la centralizzazione dei medinesi con questo e lui, desideroso di tornare alla Mecca, comincia quindi la guerra tra meccani e medinesi. Terminerà con la vittoria dei medinesi. Mohammed stabilisce il punto centrale dell'espressione nuova religiosa nella Mecca, che diventa la città sacra, la città santa. Vengono espulsi tutti gli altri culti, viene imposto il monoteismo musulmano. E qual è la radice di tutto questo? Secondo Mohammed, quindi, il Corano gli è stato dettato dal cielo, e quindi vediamo subito la differenza tra Corano e Bibbia. La Bibbia è rivelazione di Dio nella storia attraverso personaggi, persone e avvenimenti riletti attraverso la fede, e quindi è un percorso. Qui si tratta di una dettatura. La Bibbia, sì, la Bibbia ebraica, quando viene definita nel codice di Jaffne negli anni 90, viene definita soprattutto la Bibbia che è scritta in aramaico e in ebraico. Non si accettano i testi nati post in lingua, nella Koiné, quindi in lingua greca. Ma, chiaramente, non è la lingua di Dio. Per sé, la lingua di Dio non c'è. E mentre qui la lingua di Dio c'è, e cioè l'arabo, Dio parla arabo, la lingua araba è la lingua di Dio, e il Corano deve essere colto, accettato, come un testo che scende, è la coppia di ciò che è scritto nel cielo. Qui ci sono due tradizioni, la tradizione, e apro già un percorsino, e cioè l'Islam non è unitario, ci sono mille Islam, i due più significativi, i sunniti e gli sciiti. Per i sunniti è la coppia di quella che è in cielo, per gli sciiti e per altri gruppi si tratta sì di un testo sacro, ma che è stato manipolato dalla Mecca e ha tolto le parti che si riferivano a loro, per cui non è più la coppia esatta di quello che c'è in paradiso. Allora, il Corano è l'unico punto di riferimento, e l'Islam è una religione, uso delle terminologie che forse vi sembrano un po' strane, ma per intenderci, è una religione laica, non c'è un sacerdozio, è una religione fondamentalmente naturale, non ci sono segni, non ci sono sacramenti, non ci sono espressioni esterne. Le uniche espressioni esterne sono basate sul modo di vivere e il modo di pregare, niente più. Quindi la moschea per se stessa, più che una struttura di culto, è una struttura di comunità dove sì, si legge il Corano e l'imam, l'incaricato, non fa nient'altro che spiegare o fare qualche appunto alla lettura del Corano e niente più, ma il Corano deve essere l'elemento fondante, deve essere imparato a memoria. I bambini tutti imparano l'arabo imparando il Corano a memoria. Il vero musulmano, il vero muslim, il vero fedele è colui che sa tutto il Corano a memoria. Il Corano è possibile di impararlo a memoria perché è scritto in maniera tale che è cadenzato, quasi ritmato, e molto ripetitivo. Se avrete voglia e tempo di leggere questo malloppo, con tutto il rispetto, chiaramente un libro sacro, ma vi accorgerete che sono entrate nello stile, nella mentalità, alla stessa pagina, e dice, beh basta, insomma, ecco, so già tutto. E invece no, non sappiamo tutto. E i bambini leggono, c'è anche una ritmicità che poi è simile a quella ebraica, cioè noi preghiamo ingessati, mentre la preghiera deve essere accompagnata, il corpo fa parte della preghiera, non può pensare che il corpo è un qualcosa d'altro, ecco. E quindi il movimento della preghiera è sempre questo. Oltre a questo, il Corano, essendo un testo rivelato, è testo di espressione religiosa, quindi di fede, è testo di vita sociale, è testo politico, è testo per la giustizia, è testo per le relazioni umane, eccetera, eccetera. Cioè io devo, è il testo dove c'è dentro tutto. Per noi non c'è dentro il codice civile nella Bibbia, ci sono delle proposte e delle presentazioni di regole, di leggi, i 10 comandamenti, il Levitico, possiamo andare a vedere nel Deuteronomio, possiamo vedere nel Vangelo le semplificazioni della legge, ma non c'è come fare l'eredità, quale spetta l'eredità ai maschi o alle femmine, se l'eredità va al primo o al secondo, eccetera, qual è la cosa che io posso fare, che non posso fare, come devo vestirmi o come non devo vestirmi, eccetera. Ecco. Quindi il Corano è una assoluta totalità, di tutta, contempla tutta la vita del vero muslim. L'Islam si basa quindi su alcuni elementi molto semplici, che sono i 5 famosi pilastri, no? Che vi elenco. Prima di tutto la Shahada, che è la professione di fede, assolutamente semplicistica. Allah è l'unico Dio e Muhammad è il suo profeta. Infatti la sura prima, che è quella che si ripete in tutte le preghiere, cioè il primo capitolo, le sure sono capitoli, la fatia, cioè la prente che apre la preghiera, si ripete continuamente, tutti i buoni musulmani pregano 5 volte al giorno con il tappeto, e con la prostrazione, proprio perché il muslimi sottomesso a Dio, e pregavano all'inizio verso Gerusalemme, perché è là che è il luogo di Dio, mentre quando entrano in conflitto col gruppo ebraico cambiano e pregano verso la Mecca. In nome di Allah, il compassionevole, misericordioso, la lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi, il compassionevole, il misericordioso, Re del giorno e del giudizio. Te noi adoriamo, a te chiediamo aiuto, guidaci sulla retta via, la via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira, né di coloro che si sono sviati. Preghiera che possiamo dire anche noi, senza diventare musulmani, tranquillamente. Quindi la professione di fede, la Shahada. Secondo, la Zakat, che è la decima che avevamo anche noi e abbiamo perso. È obbligatorio per il vero e il buon musulmano pagare la decima delle sue entrate, la decima della coltivazione, eccetera, eccetera. Oltre alla zakat c'è un'elemosina più libera, la zakat è obbligatoria, ed è, ci sono poi tutte, hanno trovato nel Corano, le possibilità di diminuire se la persona non può, eccetera, eccetera. Non è che sia al punto così tale da obbligare a sacrifici enormi. Poi il pellegrinaggio alla Mecca, e anche qui il pellegrinaggio è obbligatorio una volta nella vita, ma se una persona non lo può fare, può chiedere il favore che un altro lo faccia per lui. Se una persona non ha soldi, anche, e allora è libero di non farlo perché non ha le condizioni sufficienti, a meno che la comunità lo aiuti con qualche dato e lui possa fare il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è sacro, nel mese che segue il Ramadan. Il Ramadan è il nono mese, i conti sono, il calendario è secondo la luna, il calendario lunare. Cos'è il Ramadan? È il digiuno che si fa durante la giornata, dall'inizio della luce del sole al calare del sole. Tutti sono chiamati a digiunare assolutamente tutto, ecco, vi dico una mia esperienza piccola, nel mese di Ramadan in Algeria, dove andando in villaggi avevo una sete dall'altro mondo perché faceva un caldo bestia e ho bevuto un po' d'acqua e il mio vicino musulmano subito mi ha redarguito dicendo, sapendo che io ero italiano logicamente, ha detto: per lei è quaresima, per noi è Ramadan, non può bere. E io dico: boh, io non voglio morire di sete, tu sei, tieni tu Ramadan, io tengo la mia cultura, la mia tradizione e bevo la mia acqua, insomma. Ma per dire che è abbastanza importante, chi ci accompagnava, siamo andati in pieno deserto, e chi ci accompagnava nell'ora della preghiera si fermavano e non hanno mai bevuto tutto il tempo del viaggio. Il viaggio era lunghissimo, ore e ore e ore in deserto, ma sono incommiabili. Poi dopo, se qualche cristiano ci gioca su dicendo che poi dopo si abbuffano alla sera nella cena, beh, non è poi vero. Alla sera fanno la cena della festa finale del giorno e allora invitano tutti i vicini anche, che noi siamo stati invitati. E sì, si mangia insieme, insomma, ecco. Non è neanche un pranzo pantagruelico, è un pranzo normale, soprattutto anche per gli ospiti che lo preparano meglio. Bene, ecco, il pellegrinaggio e il digiuno, cioè questi. Vi toccherei un tema che è molto forte, non corretto nell'analisi dell'Islam, e cioè la famosa guerra santa. Non esiste la guerra santa, non esisteva, l'abbiamo inventata, e l'abbiamo inventata dopo le crociate. Nemmeno per noi esisteva la guerra santa, non c'era una guerra santa. C'era una guerra cristiana, sapete benissimo che il cristianesimo proibiva la guerra, perché chi catecumeno che si preparava a diventare cristiano nell'impero romano, prima di Costantino, non poteva, se era soldato doveva rinunciare al soldo e quindi doveva rinunciare a far parte dell'esercito, e c'erano altre attività che erano proibite. Diventato Costantino cristiano e quindi la Chiesa entra nel palazzo reale, e allora diventa importante che anche i cristiani debbano assumere le armi dell'impero che è diventato cristiano. E allora siamo diventati anche noi guerrafondai. E per l'Islam non c'è. Esiste soltanto, cos'è il jihad? Il jihad è lo sforzo. C'è il jihad del cuore, c'è il jihad della mente, c'è il jihad delle mani, c'è il jihad della reazione nei confronti di chi ti offende, e c'è il jihad, ecco qui l'ultimo jihad, c'è il jihad della difesa. La guerra è sempre guerra giusta, cioè tu puoi fare la guerra, non puoi farla da solo, deve essere la comunità che lo decide, soltanto quando è assalita da qualcuno che vuole appossarsi del tuo territorio, eccetera, eccetera. Per cui lo sviluppo dell'Islam, la conquista dell'Islam, l'Islam ha conquistato, è è stata una successione di gruppi, perché il gruppo di Muhammad poi è sparito, poi sono iniziate varie nuove famiglie finché gli ultimi sono arrivati i turcomanni, poi sono arrivati alla fine il grande impero ottomano e così via, e tra di loro, tra arabi, turchi e curdi, tutti musulmani, non c'è assolutamente tranquillità e pace tra di loro. Per cui le guerre sono nate più da appartenenze etniche che da concetti di carattere religioso. Ecco, poi lontano, perché mi muovo un po' troppo.
Sì, no, va bene, ma io...
Noi conosciamo allora la jihad come guerra, che è stata assunta dalle forme più estreme dell'Islam, cioè dai fondamentalismi, Al-Qaeda, ma non solo Al-Qaeda, anche gli altri, e nasce questo concetto del jihad, nasce dopo la decolonizzazione, cioè quando i francesi, gli inglesi, che erano praticamente tutti proprietari delle terre arabe, francesi di tutto il Maghreb, del Niger, della Nigeria, eccetera, eccetera, Nigeria no, ma e gli inglesi con l'Egitto, il Sudan, andando via via, e poi protettorato sulla terra di Palestina, protettorato sull'Iraq, protettorato, eccetera, eccetera. Ecco, quando termina questa presenza, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, e gli arabi si sentono praticamente estromessi, cade alla fine della Prima Guerra Mondiale l'impero ottomano, non c'è più chi possa essere un partner significativo nell'ambito arabo, gli arabi ritengono che loro sono stati massacrati e iniziano le prime indipendenze, la reazione è contro il mondo occidentale. Il mondo occidentale è identificato col cristianesimo purtroppo, e allora i movimenti di vario tipo, molto duri, molto fondamentalisti, prendono in mano il jihad e lo rendono un concetto di carattere religioso. Vi dico subito che non lo è, soprattutto perché il grande mufti della prima università musulmana del mondo, che è quella di Al-Azhar del Cairo, ha definito una fatwa, la fatwa è la nostra scomunica se volete intenderci, che tutti quelli che uccidono innocenti, che tutti quelli che sono kamikaze si uccidono e uccidono gli altri, che tutti quelli che hanno usato il termine del jihad per creare una guerra santa contro, non sono veri musulmani. Se ne fregano loro chiaramente. Ecco, per dirvi però che c'è una forte distinzione in questo ordine di idee. La relazione tra noi e loro è sempre stata una relazione complicata. E arrivo alla fine, perché sennò realmente siamo perduti. E cioè, la crescita del mondo occidentale, la crescita del mondo musulmano ha creato la tensione. Scontro a Poitiers, Carlo Martello e i Franchi, eccetera, eccetera. Scontro a Lepanto, 1517. I turchi che arrivano a Vienna, 1600 e tanto. Ecco, queste tensioni, più che tensioni di spazi religiosi, sono tensioni di due grandi imperi che tentano di diventare padroni. L'impero dei Franchi con gli arabi che salgono dalla Spagna. L'impero ottomano nei confronti dell'impero austro-ungarico e così via. Qual è l'Islam di oggi? Ecco, l'Islam di oggi è il più variato possibile. Sono mille Islam. Vi accenno qualcuno. Quello più classico, quello che è più poderoso praticamente oggi è l'Islam sunnita. La sunna è la corda che ci indica il cammino, la via, che è formata dal Corano e dai detti del profeta, come vi dicevo. E formano la sunna. Dalla sunna viene la legge, la sharia, e la sharia deve essere imposta. Siccome c'è una unione stretta tra il concetto di religione e il concetto di Stato, la sharia religiosa viene imposta anche a chi non è musulmano, e sono i grossi problemi dei paesi di non di maggioranza musulmana, penso alla Nigeria, penso anche al problema del Sudan e così via. Inoltre l'altro gruppo invece sono gli sciiti, e qui la situazione è molto più difficile per un vero e proprio dialogo, perché gli sciiti hanno creato una gerarchia, ecco allora gli ayatollah, siamo nell'area dell'Iran, gli ayatollah sono i gerarchi e sono loro che dicono l'ultima parola, anche se questi paesi a maggioranza sciita sono repubbliche e non c'è un capo di Stato così dittatoriale. Ahmadinejad in Iran non conterebbe niente se a un certo punto l'ayatollah principale, il gruppo dell'ayatollah, gli proibisce di prendere questa iniziativa o quest'altra, o gli dice no, non sei secondo la nostra linea, e può metterlo da parte tranquillamente. Quindi lì c'è una gerarchia e c'è una forte tensione all'appoggio al movimento terroristico, e cioè una lotta contro le potenze occidentali, perché ecco, l'Iran è stato gioco di tensioni tra Stati Uniti e Francia, insomma, ecco, quando era lo Shah appoggiato dagli Stati Uniti e mentre Khomeini era appoggiato dai francesi. La stessa cosa in Afghanistan. I problemi li abbiamo creati anche noi con le politiche occidentali sbagliate. E arrivo alla fine allora. I problemi ci riguardano senz'altro e sono complessi, proprio perché è una realtà nuova, è una realtà molto definita. Dovremmo anche qui entrare più nell'ambito del mondo della fede e della religione. E cioè l'area dei sufi. Il sufismo è una corrente spirituale mistica che passa attraverso tutta la storia. I sufi sono stati uccisi dagli stessi musulmani. Abbiamo un esempio interessante e forte in Mansur, Mansur ibn Husayn al-Allai, che viene ucciso crocifisso a Baghdad nel IX secolo, IX-X secolo, 800-900. È entusiasta di Gesù Cristo. Scrive nei suoi testi, prima della morte, «La croce di Gesù è diventata la mia sede regale. E Gesù è stato rialzato in dignità dal mio supplizio». E si riferisce ai suoi fedeli, ai musulmani, e dice «Va a dire ai miei amici che io sono imbarcato per l'alto mare, che la mia barca si spezza. La Mecca e Medina non sono per me più nulla. Uccidetemi, compagni miei, per me il morire è vivere». E alla fine, prima proprio dell'uccisione, perdonali, Signore, perché se tu avessi rivelato a loro quello che hai rivelato a me, non farebbero ciò che fanno, e se avessi celato a me quel che hai celato loro, non patirei quel che io patisco. E finisco con una preghiera sufi, proprio per non massacrarvi, ma per darvi anche una bella preghiera di una donna mistica, anche lei del secolo IX. Era una serva, una schiava, poi liberata, si chiama Habiya, e per me è una delle preghiere più alte, e la metto vicino alla nostra preghiera, essendo noi due un po' simpatizzanti, non molto fedeli, diciamo delle cose.
No, dai.
Io non molto fedele,
no,
così.
Tu di più.
Allora, Dio mio, tutti i beni che mi hai riservato sulla terra, donali ai tuoi nemici. Tutto ciò che mi hai riservato nell'altro mondo, donalo ai tuoi amici, perché tu mi basti. Dio mio, se ti adoro per paura dell'inferno, bruciami nell'inferno. Se ti adoro per speranza del paradiso, escludimi dal paradiso. Ma se ti adoro unicamente per te stesso, non privarmi della tua eterna bellezza. Dio mio, la mia sola occupazione e tutto ciò che desidero in questo mondo, di tutte le cose create, è ricordarmi di te. E nel mondo a venire, di tutte le cose del mondo a venire, solo aspiro a incontrarti, così è per me. Ma tu fa secondo la tua volontà. Ecco.